Dunque qui, allora, come proposta abbiamo un secondo brano che, anche se arriva al capitolo 19, finora eravamo fermi al capitolo 10, a capitolo 19, tuttavia siamo sempre dentro a questo grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme. E Gesù dunque, sentite, è entrato in Gerico. E quindi qui vedete che ci troviamo di nuovo nella stessa città. Quindi Gesù, che sta facendo questo percorso da Gerico per andare a Gerusalemme, è proprio quel buon samaritano. Chiaro? Dunque, entrato in Gerico, attraversava la città. Era dentro, nella città. Questa città del malaffare. Questa città, direi che voi sapete che il Mar Morto è l'affossamento più profondo della terra, 400 metri sotto il livello del mare, sapete, no? Quindi è il punto più basso, è il punto più basso della terra, Gerico e il Mar Morto. Non è una cosa così casuale, è molto simbolica. Gesù entra in Gerico, ma notate, fate mente locale, il Figlio di Dio si incarna, prende su di sé il peccato del mondo, discende agli inferi. Ma che cosa sono gli inferi? È lo spazio più lontano dove l'uomo ha tentato di nascondersi da Dio. No? Dio discende, Gesù, il Figlio di Dio, discende lì. Entra dentro nel peccato dell'uomo per bruciarlo dal suo interno, per vincerlo. Entra nel regno della morte, gli inferi, il regno della morte. Diceva un mio amico, l'ho citato ieri sera, diceva: c'è una sola cosa per cui io credo, perché è l'unico che ha vinto la morte, perché la morte è il grande dramma della nostra umanità. È un dramma. Ma questo dramma è vissuto da Gesù in prima persona, non per sentito dire, non facendo un annuncio, ma vivendolo nella sua carne. E dunque vincendolo proprio lì, dove la morte sembra la vincitrice. Ha vinto la morte dentro la morte. È per questo che ci salva. Perché la morte è il fallimento dell'uomo. Ma se nella morte entra il principio della vita, cioè se nella morte entra Dio stesso, allora la morte è vinta. Questa è la meraviglia della nostra fede. Quindi vedete che queste parole, che poi possono sembrare banali, cioè quasi una descrizione geografica di un percorso che Gesù fa, hanno bisogno di essere lette nella loro chiave significativa, vale a dire in quel percorso che Gesù sta facendo per andare a Gerusalemme, dove muore sulla croce. E notate che Gesù attraversa Gerico, non gli passa accanto, non lo guarda dall'alto, ma lo attraversa, attraversa questo regno della lontananza da Dio. Questo è sorprendente, questo è ciò che ci commuove. Perché se si dice che Gesù attraversa Gerico, subito dopo si dice che attraversa la vita di una persona, attraversa la vita di Zaccheo, attraversa cioè la vita di questo uomo riconosciuto come il capo dei pubblicani, cioè il capo di tutti coloro che vengono giudicati spergiuri rispetto alla fede giudaica, perché si sono sottomessi all'imperatore romano per raccogliere le tasse dai poveri di Israele. Non solo pubblicano, ma colui che li organizza, il capo dei pubblicani. Dunque, più in basso di così per un ebreo non si poteva scendere. Quando si passava a fianco di uno di questi personaggi, che cosa si faceva? Si sputava per terra, per disprezzo. E Gesù attraversa questa condizione umana, l'attraversa, cioè entra dentro. Io l'ho sempre detto.
Non hai sentito questo?
È scritto.
Abbiamo anche detto, non abbiamo capito.
Sono qua apposta, altrimenti non verrei. Poi quello che non hai capito una volta, lo capisci adesso, lo dimenticherai e poi. Perché io questo brano a voi l'ho già spiegato. Si vede che oggi lo Spirito Santo soffia diversamente, cosa che vi dico? Perché quest'oggi io avevo preparato altre cose e suor Maurizio mi ha detto: abbiamo sbagliato qualcosa, che va bene, andiamo avanti lo stesso, cambiamo musica, cambiamo registro, ma la stessa roba. Si vede lo Spirito Santo soffia diversamente, quindi sta tranquilla. Se non l'hai mai capito, adesso l'hai capito. Entra dentro, entra dentro. È impressionante. Dunque un uomo di nome Zaccheo, e quando Luca riporta i nomi delle persone, vuol dire che siamo di fronte a un evento che è simile a tutte le vocazioni. Siamo di fronte ad eventi, che segnano una svolta. Abramo, Mosè, il profeta Geremia, chiamati per nome, capite? Il nome indica una sostanza, indica una realtà piena. Dunque, Zaccheo, capo dei pubblicani, spiegato, e ricco, che sono le due caratteristiche che indicano la maledizione di un uomo. Perché da una parte il potere e dall'altra la ricchezza, i due modi con cui l'uomo si inganna e si fa Dio. Si illude di bastare a se stesso. Farsi Dio vuol dire pensare di essere autosufficienti, di dire: io non ho bisogno né degli altri e non ho bisogno neanche di Dio. Quindi possiamo tradurre così: attraversava Gerico, la città della perdizione, e dentro a questa città della perdizione incontra l'uomo maledetto. Bene, però quest'uomo maledetto, quest'uomo che è votato alla perdizione, quest'uomo riconosciuto da tutti come uno che era da disprezzare, perché era esattamente agli antipodi della legge, quest'uomo però ha conservato un filo di umanità, un filo, E il filo di questa umanità è il desiderio. Desidera. Che cosa desidera? Desidera di vedere Gesù. Cercava di vedere Gesù. Il verbo è zeteo. Zeteo è il verbo dello zelo, cioè di ciò che ti infervora, di ciò che ti appassiona, di ciò che ti muove. È mosso dal desiderio di vedere chi fosse Gesù. Chi fosse? Ma chi è? Ne ho sentito parlare. Va a mensa dei peccatori, dei pubblicani. Ne ho sentito parlare. Difende i deboli. E questa cosa qua deve averlo mosso di dentro. E mentre lo muove, allora cerca di tradurre in atto questo desiderio dell'animo. Ma non riusciva. Non riusciva. Perché era piccolo in statura. E allora compie un gesto insolito. Un gesto che... io lo traduco così. Immaginatevi che il Presidente della Repubblica in mezzo alla folla salga sul tetto dell'auto, di un'auto parcheggiata, per vedere passare il Papa. Immaginate la situazione paradossale. Vi farebbe dire: ma che Presidente della Repubblica è mai questo? Dunque, questo capo dei pubblicani, che cosa fa? Siccome non riusciva a vederlo, ha un desiderio, ma gli è impedito dalla folla. E notate che qui la folla non è soltanto fisicamente la folla che gli impedisce di vedere. Il fatto è che quella folla, riconoscendolo, lo avrebbe cacciato via. Quindi si mescola nella folla, ma questa folla, lui deve andare al di là di quello che la gente pensa. Deve avere il coraggio di forare questo baratro che lo divide. E allora cosa fa? C'è lì una piantina, si arrampica su e probabilmente nascosto dietro le foglie, curiosava. Ma dentro a questo accade l'imprevisto. L'imprevisto è che mentre Gesù passava di là, Gesù alza lo sguardo e lo chiama: Zaccheo! Lo chiama per nome. Gli dà un riconoscimento che nessuno gli aveva mai dato. Perché lui non era Zaccheo, lui era il capo dei pubblicani, era il disgraziato che andava a strizzare la povera gente per succhiare i soldi, anzi di più, che organizzava questa raccolta dei soldi dei poveri giudei per i ricchi romani. E quindi non lo chiama capo dei pubblicani, ma lo chiama Zaccheo. Gli riconosce la dignità che il suo nome gli riservava. Il nome di ciascuno di noi è nascosto, la dignità di ciascuno di noi è nascosta dietro il suo nome, perché dietro al nome di ciascuno di noi c'è una storia, c'è una tradizione, c'è un amore. Se io mi chiamo Erminio, non mi chiamo a caso Erminio, ma mi chiamo perché un mio zio è morto in guerra, perché mio padre amava questo zio, perché questo zio a sua volta ricordava un altro zio, un altro parente, ricordava una storia di amore. Ogni nome nasconde qualcosa che è di più del semplice nome, nasconde una storia. Dunque Zaccheo è l'imprevisto, sentirsi chiamare per nome, no? E poi la proposta: scendi subito, perché oggi, non domani, non quando è finita la festa, Oggi. Oggi ho deciso, devo, c'è un obbligo, c'è un disegno, devo. In greco questa parola, dei, indica il dovere che nasce da una necessità, che nasce da un disegno più grande di sé, no? Non è semplicemente il dovere morale, è il disegno che è iscritto in un disegno, il dovere che è iscritto in un disegno. Cioè, io mi devo comportare in questo modo perché questo è iscritto nella mia umanità, perché io sono l'incarnazione della misericordia di Dio, e chi incontra me incontra Dio, e Dio ha voluto che io mi incarnassi per lasciare trasparire attraverso questa mia umanità la sua misericordia. Devo, oggi io devo fermarmi a casa tua, devo restare, il verbo greco è meinai, devo collocarmi a casa tua, devo prendere posizione dentro la tua casa, dentro di te. Oggi il disegno del Padre ha voluto che io oggi incontrassi proprio te. Tu che sei un reietto da questa folla che ti impedisce di vedere me, io cerco te. La cosa non sfugge alla gente intorno e vediamo due cose diverse. Che cosa fa Zaccheo? In fretta scende e lo accoglie pieno di gioia, perché è talmente inatteso, talmente sorprendente. Io quando racconto questo brano dico: posso immaginare com'è stata la scenetta? Perché qui non è una parabola, eh? Qui è un racconto che i discepoli hanno conservato. Immagino Zaccheo che, come è sceso giù di corsa, arriva a casa: servi, presto, preparate la moglie, oh, mi raccomando. E la moglie però comincia a dire: ma oh Zaccheo, che ti è saltato? No, niente, svelto, dobbiamo fare festa, qui c'è da scattare tutti, preparate le anfore con il vino, presto andate nella stalla, prendete il vitello grasso. Cioè, una cosa è questa, in fretta, eh? Quando si dice in fretta nella Sacra Scrittura si allude a qualcosa di impellente, qualcosa come un dovere di dentro che sgorga come un torrente impetuoso, Ma l'altro fronte, allora Zaccheo da una parte, gioia, fretta, preparazione, accoglienza, dall'altra parte che cosa c'è? La folla. Vedendo ciò, tutti mormoravano. E qui la parola greca che io mi diverto sempre a leggere proprio in greco, Diegogizen, adesso l'ho esagerato un po', ma è così, immaginate quando ci si mette lì a mormorare, no? Proprio il greco lo dice bene, Diegogizen, sentitelo, no? Anche se non sapete il greco, ma vi dice proprio questo fatto, hai visto cosa è capitato, sì, è proprio così, mormorare, il verbo italiano sì. Di per sé sarebbe più bello se gorgogliavano, Dunque tutti mormoravano dicendo: oh, è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma anche qua dobbiamo fare, come si dice, riferimento alla parola greca. Dunque, primo, peccatore. La parola greca che indica peccatore indica sostanzialmente una deviazione. Il peccatore è colui che devia, colui che non arriva al suo destino. come una freccia che invece di andare verso il suo bersaglio, verso cui è protesa, è come calamitata da un'altra forza che lo porta fuori. Quindi il peccatore è come un aborto, perché l'aborto è proprio questo bambino che è stato generato nel seno di una donna, è fatto per la vita, e invece di andare verso la vita va verso l'espulsione dal seno che lo nutre. Noi siamo fatti per Dio, questo è il nostro destino, ce l'abbiamo inciso dentro, e invece che andare verso il destino andiamo verso un idolo. Il male è l'idolatria, è prendere qualcosa di diverso dalla relazione con Dio come il punto focale della tua vita. Zaccheo è peccatore non perché pecca moralmente, ma perché destruttura la sua natura umana, perché l'uomo nella sua verità non è fatto per schiacciare gli altri come lui fa attraverso le tasse. L'uomo nella sua natura umana non è fatto per riporre nel denaro la sua idea e il disegno della sua vita. Non è fatto per questo. È calamitato da un'altra cosa rispetto a quello che è il suo destino. È una relazione abortita. Il peccato è proprio questa roba qua. È una distorsione rispetto a ciò per cui siamo fatti. E Zaccheo viene descritto così, è un amartolo, amartia in greco. San Paolo, quando parla del peccato, parla di questa roba. Noi l'abbiamo sovraccaricato dell'idea della colpa, per cui è chiaro che se sei tu che operi questa deviazione, sei colpevole. Ma è come se la colpevolezza venisse dopo, perché l'indicazione dal punto di vista strutturale per capire il peccato è che io mi rendo infelice perché vengo meno a ciò per cui sono fatto. Mi spiego? Ora, Zaccheo si trova in questa condizione. È andato ad alloggiare da un peccatore, da uno che si è fatto un baffo di quello per cui lui è fatto. Ma la sorpresa, questa parola alloggiare, anche qui nel greco c'è scritto katalusai. Ora, anche questa parola è abbastanza facile da capire. Lusai, che cosa vi fa venire in mente? No, lusai vi fa venire in mente soluzione. Ciò che si scioglie. Una soluzione, è la stessa parola, lusai in greco vuol dire proprio sciogliere, kata vuol dire parallelamente, quindi concedendosi, andando in quella direzione. Allora, questo alloggiare nella sua origine vuol dire è andato sciogliendosi, lasciandosi cadere. Si è sciolto dentro alla casa del peccatore. Si è consegnato al peccatore. E non è un caso che cataluma, che è la stessa radice, è la culla. La culla. Dove si deposita il bambino? No? Quindi vedete, quando si dice è andato ad alloggiare da un peccatore, vuol dire è andato a mettersi, a concedersi, ecco sentite, si è concesso a uno che non è stato fedele a ciò per cui il suo cuore, a ciò che il suo cuore gli indicava, non è stato fedele al suo destino, è andato lì a mettersi. Perché va a mettersi lì? Perché c'era un filo di desiderio che resisteva. C'era un pezzetto di umanità ancora vero. Desiderava vedere che cosa poteva capitare. E su quel desiderio Gesù Cristo costruisce la salvezza di quest'uomo. Qui è la misericordia in atto di Dio. È il modo con cui Dio continua ad agire nei confronti del peccatore. Dio non dispera mai di nessuno, ma va ad attaccarsi quasi, mi è venuta un'immagine in questo momento, va ad attaccarsi come una sanguisuga laddove vede che c'è un minimo possibilità di attacco. E per questo io vi dico che la mia speranza è che tutti possano salvarsi. E io la nutro questa speranza. Perché? Perché è il proprio di Dio. Perché Dio ha mandato il suo figlio, non per condannare il mondo, ma perché tutti siano salvi. E noi credenti dobbiamo credere per tutti. Siamo chiamati ad avere speranza per tutti. E qui dobbiamo purificare la nostra mente. Perché noi saremmo portati a dire: ah no, quello è peccato, dunque, ah no, quello è stato un assassino, dunque sia punito. Noi siamo portati a fare questo, ma quando facciamo così non esercitiamo la misericordia, capite? E notate che l'esercizio della misericordia è ciò che alla fine ci verrà richiesto, perché alla fine ci verrà chiesto se noi siamo stati capaci di amare. Ora, amare laddove non c'è nulla da amare, questa è la misericordia. Perché amare ciò che è amabile, questo lo fanno anche i peccatori. Dunque Gesù è sceso laddove non c'era nulla di amabile. Ha attraversato quel mare lì, è entrato lì dentro. Questa è la sorpresa, questa è la novità assoluta, questo è il Vangelo, è la bella notizia, che io non mi sarei aspettato, anzi, che io in qualche modo, insomma, faccio persino fatica ad accettare. Ma scusa, ma con tutte le brave persone che c'erano è andato a finire proprio lì? Ma questo è il Vangelo. A Lutero diceva: sub contrario patet Deus, cioè Dio, il modo di agire di Dio è un manifestarsi al contrario di quello che noi uomini pensiamo, al contrario. E noi penseremmo: Dio va con i buoni, con i cattivi zacchete. È la nostra giustizia, ma la giustizia di Dio è la misericordia. Attenzione, la misericordia non vuol dire facciamo la patta, va bene così, allora abbandoniamoci al peccato perché così tanto Dio. Questa qui sarebbe un abuso della bontà di Dio. Ma Dio guarda la debolezza, la fragilità dell'uomo, il suo essersi messo, come dire, in maniera distorta rispetto al suo destino con una amarezza. È l'ira di Dio, l'amarezza di Dio. Quando Dio è irato è perché non può sopportare, sei fatto per il bene, vai a fare il male, ma mi strappi il cuore, questa cosa qua io non l'accetto, non posso accettare questo. È l'ira di Dio di cui si parla il Vangelo, capite? Non posso accettarla perché sono un padre, non sono un uomo. Non posso accettare che tu vai per i cavoli tuoi, che tu vai ad allontanarti rispetto al destino per cui sei fatto. Per me mi strappa il cuore questa cosa qua. Ma dentro tutto questo, io, come dice la scrittura, ricordate quel brano di Isaia 54, per un breve istante ti ho abbandonato, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di ira, di collera, ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore. Così Dio, come dire, sente compassione per chi non è fedele a ciò per cui il cuore è fatto, per chi si allontana. E allora cosa fa? Chiede al suo figlio di entrare proprio lì, in quella casa, diciamo così, che si è costruita in maniera autonoma, in maniera senza Dio, facendo del denaro il proprio Dio, facendo del potere il proprio Dio. Il padre chiede al figlio di entrare in quella casa. E quando il figlio, l'amore di Dio, quando il figlio entra in quella casa, cosa scatta? Zaccheo, alzatosi. Bello questo, alzatosi. Non sta seduto sul divano, ma a quel punto può alzarsi. Riacquista la sua dignità. In piedi. Uno scatta in piedi. Alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Cioè, si indebita, per forza. A questo punto resta soltanto con la metà di quello che aveva. Se poi dà via 4 volte tanto, dal momento che ha frodato tutto, resta più niente. Si fa povero. Vedete una cosa importante? È che la morale non precede l'incontro con Cristo. Non è che io faccio il bravo, perciò mi conquisto Dio. No, esattamente il contrario. È che io sono sorpreso dall'amore di Dio e questo mi porta persino a esercitare la morale. Quindi non è da dire che la morale non c'entra niente, ma la morale è la conseguenza. È una questione di gerarchia, dicevo prima. Noi abbiamo da una parte l'amore di Dio e dall'altra parte abbiamo il vincere il male, vincere il peccato. Abbiamo il cavallo e abbiamo il carro. Io non posso mettere il carro davanti e il cavallo dietro, perché non va da nessuna parte. Devo mettere il cavallo davanti e il carro dietro. È così o no? Allora, prima ci sta l'amore di Dio e dall'amore di Dio scaturirà tutta la morale che vogliamo. Ma se la morale è priva dell'amore di Dio, allora diventa moralismo, diventa autoglorificazione, diventa presunzione. E a quel punto Gesù allora può proclamare: oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anch'egli è figlio di Abramo, è figlio della promessa. E il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto. E questa è la misericordia di Dio. E qui cosa scatta? Scatta che noi dobbiamo cambiare la nostra mentalità.
Però penso che Gesù non solo era salvato dal peccato che ne abbiamo tutti, ma anche dal giudizio che opprimeva questa persona, perché non dice ho rubato, dice se ho rubato. Perché prima, secondo, si può aver rubato, non è, poteva essere anche più onesto di quello che pensavano la gente, anche se esercitava un mestiere contro il suo popolo, diciamo, era un mestiere. E credo che Gesù l'ha salvato anche dalla schiacciata che gli dava tutto il popolo.
Sì, certamente. Stavo guardando questo se ho rubato. Cosa potevo volere dire? Non so se voglio dire... non è un ipotetico, no? Ma è un causale. Poiché ho rubato, credo che sia così, però andrò a cercare. Perché io devo sempre imparare continuamente.
Perché è un predatore che mi piace, perché non è proprio un predatore, è considerato di più dagli altri.
No, no, ma non è anche. Non è il peccatore perché gli altri lo considerano, perché lo è davvero. Altrimenti avrebbe, altrimenti non lo avrebbe salvato, avrebbe salvato soltanto dalla cattiva fama. Qui adesso vorrei scendere in un'interpretazione eccessiva benevola del buon Zaccheo. Preferisco capire che, siccome era capo dei pubblicani e ricco, c'è tutta una, come dire, tutto il Vangelo di Luca è tutto portato a sottolineare che il peccato è il peccato e che il ricco no, si danna. Credo che proprio volesse dire non soltanto è considerato peccatore da tutti, ma lo è in realtà.
Questo lì non è ipotetico, è proprio.
Credo, non lo so, bisognerebbe andare a vedere. Io vado sempre con cautela perché in greco c'è ei me, no? Ei. Quindi ei è un sé, però molte volte in greco bisogna capire le sfumature che hanno questi
termini. Visto che ho rubato.
Sì.
Ma perché c'è tante persone, anche al giorno d'oggi, al loro tempo, che sono schiacciate un po' dal giudizio degli altri. Voglio dire questo, cioè non è che uno non sia giusto quello che giudica, ma tante volte sono esageratamente...
Sì, quello aggrava la condizione, ma la condizione reale c'è. Va bene. Comunque allora.
Di questo almeno quello che ho provato io è proprio sottolineare il fatto che basta il pizzico di desiderio per potersi.
Su cui Dio si aggrappa. Ma scusate, io do degli spunti, poi dopo voi, l'azione dello Spirito, come dicevamo all'inizio, non è limitato a una persona, è di ciascuno. Quindi vedete come io dico delle parole, poi dopo voi ne cogliete alcuni spunti, ecco, sono gli spunti che fanno bene a voi. Quindi lì è lo Spirito che agisce, che opera e quindi che porta al compimento. Quindi adesso voi conservate questo, pensateci su ancora, su questi due brani, no? E vedrete che ci sarà qualcosa che va bene per voi, no? Ok? Diciamo un Padre nostro insieme.